perfetto mondo.
The unreality of it, I think, is something that's very hard to capture. I have a hard time explaining the unreality of it because, as you note, you've been on one side of that divide, I've been on the other. You know, the national security world is a pretty serious world.
Giulia Crivelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Piera. Questa era la voce che abbiamo sentito del direttore di questa rivista The Atlantic, che non è una rivista conservatrice, ma non è neanche una rivista pericolosamente progressista. È una rivista molto seria, con un modo di fare giornalismo rispettato da tutti e da sempre. Si occupa anche di politica e il suo direttore, Jeffrey Goldberg, editor in chief, quindi direttore, diciamo in italiano, è stato incluso, ormai credo sia girata la notizia, in questa chat su WhatsApp del National Security Team, quindi della squadra sulla sicurezza nazionale di Donald Trump. Il presidente non c'era in questa conversazione su WhatsApp, c'erano però il segretario della difesa Pete Hegseth, c'erano il vicepresidente J.D. Vance, e in questa conversazione che è avvenuta il 15 di marzo, quindi sabato,
cioè,
15
marzo, hanno sbagliato chat, hanno infilato un nome che non avrebbero,
sì,
un po' come facciamo tutti che sbagliamo ogni tanto chat,
certo.
Però non abbiamo dei piani militari da comunicare.
Esatto, lo stesso Jeffrey Goldberg, insomma, di che cosa hanno parlato? Parlavano dei dettagli dell'imminente attacco missilistico contro gli UTI per proteggere le navi che gli UTI attaccano, e che sappiamo è un problema non soltanto per i traffici che in qualche modo, per le navi che in qualche modo fanno capo a flotte americane, ma anche naturalmente per gli europei. Quindi il Jeffrey Goldberg è rimasto un po' sconcertato, non credeva alle sue, insomma, a quello che leggeva in questa conversazione che ha avuto con Jen Psaki, che è l'ex, quella ragazza con i capelli ragazza, insomma, la chiamo ragazza perché ha poco più di 50 anni, con i capelli rossi, che è stata per un periodo la portavoce della Casa Bianca quando alla Casa Bianca c'era Joe Biden. Adesso il suo percorso, era la sua formazione era di giornalista e ha questo programma televisivo, lo ha intervistato e lui le dice: per me è qualcosa di, è proprio una unreality, che è una parola che in realtà non esiste neanche, ma è proprio come una realtà che non può esistere, cioè è sconvolgente per lui. E le dice: anche tu sei stata, anche se dall'altra parte della barricata, conosci queste questioni, e sicuramente possiamo dire che la sicurezza nazionale è un affare molto serio. Quindi molti parlano di amateur hour, cioè l'ora del dilettante, si sta cercando di capire cosa sia successo, come sia stato possibile, come dici tu.
E anche chi debba pagare.
Esatto, io credo che non pagherà nessuno, anche perché sicuramente Donald Trump non è contento, ma tende, lo sappiamo, a dare sempre le colpe ai giornalisti, a minimizzare quando le colpe sono altrove.
Tra l'altro poco fa è venuto fuori che Vance in questa chat riservata avrebbe detto: odio salvare ancora l'Europa, quindi insomma.
Sì, è imbarazzante anche per quello, cioè non è solo il fatto che tutto sommato una chat di WhatsApp, e sappiamo quanto sia tutto sommato facile per chi lo sa fare entrare nelle chat di WhatsApp, quindi non è la cosa grave, non è solo che ci fossero i dettagli di questo attacco, ma anche le frasi appunto che hanno detto. J.D. Vance è tornato sul fatto, ma proprio usando anche dei termini molto volgari, dicendo: ma questi europei, che appunto dai quali Donald Trump si è sentito fottuto, ha usato questo verbo screwed, con la nascita dell'Unione Europea, insomma li salviamo, il riferimento è all'aiuto ai traffici appunto di navi, al traffico di navi mercantili in qualche modo europee, li salviamo, e mi dà proprio fastidio fargli questo favore, cioè uso questo tono perché è il tono che emerge da quel linguaggio. E naturalmente di questo parlano i giornali americani. Poi c'è tutto il tema dei dazi, sappiamo il 2 aprile vedremo se scatteranno sì o no e se verranno rimodulati, e tanto Trump ne ha aggiunti anche eventualmente sul petrolio dal Venezuela, e su questo per esempio decide proprio di aprire Financial Times e anche altri quotidiani europei, perché sarebbe una novità su questa lunga lista di dazi che Donald Trump annuncia, poi rimodula o comunque è deciso a introdurre.
Quanto spazio viene dato ai giornali internazionali a quanto sta accadendo in Turchia?
È la fotonotizia di Financial Times, che ha questo schema fisso, grande foto in prima pagina e poi un titolo principale che appunto riguarda il Venezuela. Poi mi ha un po' stupito, ma forse come ci diciamo spesso con Alessio, è perché hanno meno problemi interni in questo momento gli spagnoli e quindi forse sono più attenti alla politica internazionale, e quindi tutti i giornali spagnoli, indipendentemente dall'orientamento, hanno le foto delle manifestazioni in Turchia, che in effetti, nonostante i vari appelli anche molto decisi e assertivi di Erdogan in televisione, queste proteste continuano. Hanno avuto origine dall'arresto chiesto da Erdogan del sindaco di Istanbul, tra l'altro alcune accuse, forse la più grave, quella che forse faceva più presa anche sull'opinione pubblica, cioè collusione con i terroristi, quelli che Erdogan chiama i terroristi del PKK, il partito di liberazione curda, che tra l'altro 2 settimane fa ha annunciato di abbandonare la lotta armata. Quell'accusa è caduta, restano quelle per corruzione, anche la moglie è in piazza, insomma non rientrano queste proteste, sono soprattutto i giovani, un po' come è successo in Serbia, che proprio non vogliono, è come se la misura fosse piena, se volessero mantenere la libertà che sembra loro di avere in questa democrazia un po', diciamo, anomala che è la Turchia.
E poi c'è la Germania, che avrei pensato che appunto dedicasse spazio alla Turchia, invece lo fanno i giornali spagnoli. Ma vabbè, a parte questo, di cosa parla la stampa tedesca?
Come sappiamo, in Germania invece si è ancora, se vogliamo, in piena crisi di governo. La coalizione nuova non c'è, proseguono le negoziazioni tra CDU e SPD, ma sono molto difficili, e sentiamo questo audio perché nel frattempo l'AfD nei sondaggi, il partito di destra estrema, continua a guadagnare, ormai è, a seconda dei sondaggi, 3-4 punti, quindi più che nelle recenti elezioni politiche, cioè il vantaggio è maggiore dalla CDU, che è il primo partito in Germania. Sentiamo.
Die AfD ist der Union in den Umfragen dicht auf den Fersen. Nur noch 4 Prozentpunkte trennen hier AfD und Union. Und ein Grund könnten eben die stockenden Koalitionsverhandlungen beim Thema Migration sein. Denn CDU-Chef
Giulia, entra, perché non capiamo niente.
E appunto vi dicevo, tra l'Unione e l'AfD ci sono, secondo questo sondaggio, 4 punti, secondo altri sondaggi addirittura solo 3 punti, quindi 27-24. E perché? Perché il tema su cui non riescono a mettersi d'accordo CDU e SPD, che è il tema forte dell'AfD, sono la stretta sull'immigrazione clandestina. CDU l'ha promessa, il cancelliere in pectore Friedrich Merz l'ha promessa, ma la SPD, che non l'ha fatto durante il precedente governo, propone delle condizioni, e su questo intanto appunto AfD approfitta.
Andrea, al processo Depardieu, perché sì, ti ho lasciato spazio per questo, non sì, ne abbiamo parlato prima proprio perché ne avresti parlato tu. Oggi seconda udienza, lui dice che ovviamente non ha fatto nulla.
Sì, lui ha deciso di non dare dichiarazioni e persino alla domanda come sta ha semplicemente alzato il pollice. Sentiamo invece la voce del suo avvocato e di un'attrice che ha lavorato con Depardieu.
Ce procès va permettre de confronter l'ensemble des accusations à la réalité, démontrer de manière impartiale, objective et incontestable que l'ensemble des accusations sont mensongères.
Depardieu, c'est un agresseur, ça fait 50 ans qu'il fait ça, en toute impunité, la société le permet, le milieu du cinéma le permet.
Quindi da una parte l'avvocato che dice questo processo ci permetterà finalmente di ristabilire la realtà dei fatti, tra l'altro ricordiamolo che è solo uno dei processi per molestie in cui è coinvolto, molestie o violenze sessuali in cui è coinvolto Depardieu. Oggi è attesa la testimonianza di Fanny Ardant, altro mostro sacro del cinema francese che ci si aspetta lo difenda, sono molto amici oltre che colleghi. La seconda voce che avete sentito, l'attrice che dice no, in realtà Depardieu è un aggressore, lo ha potuto continuare a esserlo per la complicità dei media e del milieu, dell'ambiente del cinema, e quindi insomma, però
oggi
lo seguiremo.
Però lui ha detto non mi piace abbastanza per mettere una mano sul sedere a qualcuno, vabbè, staremo a vedere. Grazie Giulia, grazie mille. Si chiude qui Effetto Giorno, ringrazio in assistenza Alessandro Schirano, in regia Anna Elena Riva. Noi ci ritroviamo fra poco.